gli occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Le 7:51, buongiorno ascoltatori, rieccoci qua, benvenuti ancora una volta, bentornati al Demone del Tardi. È venerdì e come tutti i venerdì a farmi compagnia c'è semplicemente la consueta bronchite di stagione, ma non è un semplice venerdì, è venerdì 20 gennaio e siccome il 20 gennaio permettetemi di fare gli auguri al mio bimbo che oggi compie 3 anni, buon compleanno Tommy! Il papà è al lavoro ma stasera ti festeggia e soprattutto ti ha comprato il tamburo che avevi chiesto. Mannaggia sì, il tamburo, ricordati il patto che abbiamo fatto, il tamburo è un complemento di arredo, potrai percuoterlo quando avrai compiuto 18 anni e ti sarai iscritto a un master per bonghisti in Tanzania, prima no, intanto ciao, tanti auguri. Perdonatemi, perdonatemi ascoltatori, la parentesi personale, ma era necessaria. Era anche un modo, in verità, per scantonare la malinconia che prende oggi a leggere i giornali, tutti naturalmente in gran parte dedicati alla tragedia dell'hotel Rigopiano. Ieri il Papa ha detto che Dio è in Abruzzo. Bene, se c'è, risulta tra i dispersi. Quello che c'è è un albergo accartocciato, imploso su se stesso, sotto una massa di detriti e di neve. C'è quello e c'è il silenzio e c'è l'immagine che ritroviamo sulle prime pagine di molti quotidiani. L'immagine di un soccorritore di spalle, la giacca a vento rossa sul bianco della neve e di fronte quel che resta di un albergo e delle vite di 30 persone, ovvero niente. Un'immagine che sarebbe stata perfetta per Hopper se Hopper avesse voluto raccontare il silenzio dello sgomento invece che quello della solitudine. Vediamo come titolano oggi i quotidiani: Sepolti nella neve è il titolo scelto dalla Repubblica. L'immagine riportata in prima pagina, quella che vi segnalavo, Sepolti è la parola che torna periodica su molte delle prime di oggi. Hotel travolto, strage e accuse, il titolo del Corriere della Sera. 4 vittime, oltre 25 dispersi. Il Viminale interviene sulla protezione civile. Sepolti in una tomba di ghiaccio è invece il titolo scelto dalla Stampa di Torino. Tragedia sul Gran Sasso, l'uomo che ha dato l'allarme: non volevano credermi, la procura indaga per omicidio, i vigili del fuoco dicono che non c'è nessun segno di sopravvissuti. In questo caso la Stampa sceglie un'immagine diversa, quella dei primi soccorritori che sono sul tetto, quel che resta del tetto dell'hotel Rigopiano, mentre cercano di scavare un tunnel dall'alto per riuscire a penetrare all'interno di quanto rimane di quello che è stato un resort molto frequentato nella zona del Gran Sasso. Silenzi di tomba, il titolo del Manifesto, anche in questo caso l'immagine che vi dicevo: due sopravvissuti, 30 dispersi, 4 corpi recuperati sotto l'albergo Rigopiano travolto dalla montagna di neve. I soccorritori scavano a mani nude, ma dalle macerie non risponde nessuno. L'emergenza è infinita, dei comuni isolati nessuno ci ascolta. Gentiloni, sobrio, convoca il Consiglio dei Ministri sullo stato di emergenza. Sepolti dalla neve, anche qui il titolo di Avvenire. Sommersi dalla montagna di neve invece l'Unità: sepolti vivi, aspettavano i soccorsi. Il Messaggero, qui c'è una terza immagine che viene proposta dal quotidiano romano, quella, una delle prime immagini che sono arrivate ieri, quando i soccorritori sono penetrati all'interno dell'hotel. È l'immagine della piscina ormai ghiacciata, con l'immensa massa di detriti e di neve che è penetrata fino all'interno, andando a lambire il bordo di quella che era acqua termale. Elicotteri a terra, pieno neve KO, è il titolo del Fatto Quotidiano, che punta il dito sui limiti dei soccorsi, sulla mancanza di prevenzione, e li elenca in 4 punti. Chi sceglie la strada della polemica dura, e non poteva essere altrimenti, invece il Giornale, che titola: valanga di colpe, l'allarme ignorato per ore, spazzature, spazzaneve fermi, ritardi, strade bloccate e la protezione civile attacca noi, dice il Giornale. Addirittura Libero oggi titola: morti abbandonati dallo Stato, il drammatico racconto dell'uomo che ha dato l'allarme alla protezione civile senza essere creduto. Come avete visto c'è praticamente poco altro sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, pochissimo spazio anche per quella che senza questa tragedia sarebbe stata evidentemente la notizia del giorno, ovvero l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. L'insediamento di Trump è dedicata la copertina di Internazionale, che oggi è in edicola. L'immagine è quella di Trump durante un congresso elettorale con una grande scritta da casino che riproduce il suo nome: come cambia l'America. Di Donald Trump si parla anche su altre prime dei quotidiani di oggi, per esempio su quella di Repubblica, dove vengono affiancati lui e Obama in due ritratti firmati da Vittorio Zucconi e Federico Rampini. Trump, l'esordio del presidente fragile; Obama, il passo d'addio che è già nostalgia. Ma attenzione, perché nel giorno dell'insediamento di Trump si torna a parlare degli hacker russi, del FBI che guasta il giorno della festa, così scrive il Messaggero sulla prima. Nell'Inauguration Day sono 6 le agenzie federali che stanno indagando sul flusso di soldi provenienti dalla Russia diretto verso conti correnti di finti cittadini di origine russa residenti negli Stati Uniti, e che erano quei conti che avrebbero finanziato le attività degli hacker che avrebbero agito pro Trump durante la campagna elettorale. Che altro? Vediamo un po', per esempio sulla prima del Corriere della Sera c'è un'intervista al commissario europeo Moscovici. Malintesi con l'Italia, dice, ma siete vitali per l'euro. Il commissario UE agli affari economici parla al Corriere: abbiamo bisogno di un'Italia forte economicamente che continui a fare riforme, che sia credibile sul piano economico. L'Italia è cruciale, l'euro non è un duopolio tra Francia e Germania, naturalmente di cose economiche e finanziarie. Come tutti i venerdì parleremo a partire dalle 8:40 circa con il professor Andrea Di Stefano, che sta già impugnando il Sole 24 Ore, tanto che non lo trovate nella mazzetta dei giornali che vi stiamo raccontando oggi in rassegna stampa. A proposito di colossi dell'economia, c'è Alibaba, che è la grande piattaforma di e-commerce cinese, che si regala le Olimpiadi. Notizia che troviamo sulla prima della stampa di Torino: sarà lo sponsor delle Olimpiadi fino al 2028. Altro da segnalare dalle prime pagine, dalla prima del Manifesto, per esempio la questione dei voucher: 133 milioni nel 2016, ora è record di licenziamenti. Mentre invece per quanto riguarda le notizie dagli esteri, c'è Avvenire che in questi giorni sta seguendo con grande attenzione quanto va succedendo in Gambia: invasione africana per insediare il leader legittimo. Dopo, se riusciamo a ritagliarci un po' di spazio, ne parleremo. Altro tema che ritroviamo sulle prime di alcuni quotidiani di oggi è il dibattito sull'eredità di Craxi, dibattito che si è riaperto dopo la visita di Alfano sulla tomba dell'ex leader socialista. Alfano, ministro della malavita, scrive il Fatto Quotidiano, sulla tomba del latitante Craxi. Sapete anche delle dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala, e c'è la cattiveria tratta dal forum di Spinoza, che rimbalza sulla prima del Fatto, che dice così: il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice: penso di dedicare qualcosa a Craxi, San Vittore dovrebbe bastare. Questa la cattiveria ripresa dal Fatto Quotidiano. Intanto siamo arrivati alle 8, quindi diamo la linea al GR per i titoli e poi ci ritroviamo qui per leggere in gran parte delle cronache drammatiche che arrivano dall'Abruzzo.